moyen qui s'aime pour tout, non existe.
E come ogni martedì è l'ora di Ricongiunzioni, la trasmissione dedicata alla salute di Da Con su Per Tra Fra Tutti e Tutte.
Non lo voglio hacer, non lo pienses, non lo voglio hacer, si crees, no, no, che voglio soffrir, nunca, nunca, si crees.
La trasmissione dedicata a chi lotta per essere curato oppure per non essere curato.
Nunca, nunca, si crees.
E per la prima volta dopo l'estate ritorna lo speciale Fantasmagoria dedicato ai fantasmi, a tutto ciò che non esiste ma si sente.
Nunca, 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 no.
Oggi per parlare dei fantasmi dei maschi, ma vi diremo di più subito dopo esserci ascoltati questo pezzo dei T-Cobre a proposito di maschi che non vogliono piangere. Intanto diffondiamo anche qualche appuntamento interessante, come per esempio per tutti i SOZ che ci ascoltano dall'Emilia Romagna, a Bologna si terrà il 15 dicembre 2024 dalle ore 15 alle ore 18 un incontro dal titolo Nodi, Piani, Abusi istituzionali e Salute mentale, oltre la depoliticizzazione della cura. Quindi ci piace tutto ciò e rilanciamo l'appello a partecipare all'assemblea pubblica Abusi istituzionali e Salute mentale, oltre alla depoliticizzazione della cura, assemblea aperta collettivo con il collettivo antipsichiatrico Anthony Dartod, a partire dai casi di maltrattamenti avvenuti alla Stella Maris, che noi abbiamo seguito abbondantemente su questi canali. Quindi l'appuntamento è domenica 15 dicembre a Bologna, in via Pietra Lata.
No! We'll be right back.
Un saluto intanto anche a Luigi Mangione, che è stato arrestato oggi. E certo, in un paese come gli Stati Uniti, dove ogni conflittualità politica viene appiattita sul piano individuale, la vendetta popolare non può che trovare queste forme. Si è parlato tanto della morte del magnate del gruppo, assicurativo sanitario, certo non si parla delle morti per abbandono sanitario che avvengono a migliaia tutti i giorni. Ecco, ma come dicevamo in apertura di puntata, oggi parliamo di qualcosa di diverso dal solito, perché certo è più facile parlare del male che c'è fuori, di quello che ci circonda, rispetto a quello che ci abita. E quindi parleremo di sessualità e di mascolinità, non certo per dire che necessariamente c'è qualcosa di male in tutto questo, ma per analizzare un po' la psicopolitica delle possibilità sessuaffettive della socializzazione maschile. Parleremo in particolare della possibilità, sempre dietro l'angolo, di non sentire il sentire altrui. Cioè, si tratta di capire come rendere questa possibilità meno probabile, magari partendo un po' da tutto ciò che ci si porta dentro, che si porta dietro un maschio. Quindi, detto ciò, anche se il passato non si può cambiare, si può certo capire cosa farsene nel futuro. E quindi partiamo da qui, perché i fantasmi non rimangano fantasmi. Quindi la domanda fondamentale che ci facciamo oggi è: perché a volte ci succede di non essere presenti, di non sentire pienamente l'altra persona? Da dove arriva questa anestesia e con quali aspetti della socializzazione maschile si incrocia? Come mettiamo in campo la sessualità? Con quali paure? Con quali vergogne? E cosa resta di noi oltre tutto questo? Quali energie si possono liberare al di là degli automatismi maschili? Come al solito ci potete dire la vostra al 346-667-3263 con ogni genere di messaggistica. Oppure, se siete lanciatissimi, lanciatissime, potete anche intervenire in diretta allo 011-249-5669. Ma io non sarò solo a parlare di tutto questo, perché mi accompagna Giulia, una compagna che in varie vesti, diciamo, ha incrociato questo genere di tematiche. E E quindi grazie Giulia di essere qui con noi e di prestarti a questa sperimentazione un po' sui generis.
Grazie a voi dell'invito, ciao a tutte e tutti.
Bene, mentre ci siamo interrogati parecchio sul come affrontare questo tema, abbiamo concluso che non c'è forse un punto di partenza e un punto di arrivo. Era molto difficile trovare un filo rosso per affrontare queste tematiche e quindi abbiamo semplicemente deciso di riportarvi un po' un brainstorming che ci siamo fatti e di semplicemente partire dal nominare alcune parole fondamentali che ci sembrava di intercettare nella nostra esplorazione di questi temi e di fare una discussione appunto partendo da alcune parole chiave. Quindi la prima parola chiave è quello che riflette il tema delle mercificazioni delle relazioni. Quindi Giulia, se sei d'accordo, io ti lascerei un po' parola per iniziare un po' questo dialogo partendo appunto da questa parola mercificazione.
Sì, io credo che prima di parlare della mercificazione sia necessario un po' interrogarci su che cosa potrebbe essere l'amore, no? Io ci ho provato, ho buttato giù due idee. Credo che l'amore possa essere descritto un po' come uno stimolo a partecipare al divenire della relazione stessa e non nel trovare una relazione fatta e finita, un po' preconfezionata. Credo che potremmo definirlo un impulso creativo e generativo, ma che in quanto tale è carico di rischi perché non possiamo sapere a priori che forma assumerà. Credo anche che in ogni amore ci siano almeno due persone, questo già di base lo rende fondamentalmente instabile perché in ogni momento della relazione una delle due persone potrebbe decidere di interromperla. Credo anche che amare l'altro significa amare in qualche modo un'alterità, qualcuno di diverso da me, e che questo comporta per forza l'incastro, una negoziazione, dei compromessi tra le parti in modo che le diversità possano essere percepite come arricchimenti invece che come ostacoli. Quando però queste diversità sono percepite come ostacoli e diventano intollerabili, si rischia di cadere un po' in quelle che sono le dinamiche di possesso, di potere, nella fusione o nel disincanto che portano poi fondamentalmente alla distruzione dell'amore. Ma la costruzione della relazione necessita anche di tempo, di fatica, di impegno, e forse in una società consumistica come la nostra, dove il desiderio nasce e la necessità di ha la necessità di essere immediatamente soddisfatto, un po' rende difficile questo incastro e questa negoziazione.
Sì, cioè per un corpo abituato al consumo diventa difficile ricercarsi un po' uno spazio da preservare per l'alterità.
Sì, anche perché in una società come la nostra che ha dei tempi rapidi, veloci, e quando le cose non funzionano più o quando non funzionano come vorremmo siamo abituati a buttarle via o a cambiarle, forse far crescere il desiderio, farlo maturare, farlo diventare una relazione è qualcosa di complesso.
Sì, certo, sicuramente poi questo può anche influenzare la possibilità di stabilire poi anche dei legami empatici, no? con un'altra persona.
Sì, assolutamente, anche perché se partiamo da quella che è un po' la definizione, no, di empatia e quindi la capacità di mettersi nei panni dell'altro, dobbiamo partire dal fatto che dobbiamo riconoscere che l'altro è qualcosa di diverso da me.
Bene, se riconosciamo che l'altro è qualcosa di diverso da me, se riconosciamo quello spazietto vacuo che rimane in ognuno di noi, bene, veniamo a contatto con un'altra parola che è quella di solitudine.
E la solitudine è qualcosa che da sempre genera insicurezza, ma a volte il paradosso è che cerchiamo questa sicurezza all'interno di una cosa che per definizione, come dicevamo prima, è instabile, cioè la relazione fatta da almeno due persone, che per quanto ci si possa promettere delle cose, per quanto si possa in qualche modo negoziare, contrattare, fondamentalmente è instabile perché dipende dalla libertà di entrambe le persone.
Sì, mi viene un po' da domandarmi anche quante angosce, angosce proprio legate alla solitudine anche riserviamo a quest'ambito relazionale, a quest'ambito sesso-affettivo. Quanto l'amore è angosciato dalla solitudine?
Questa è una bellissima domanda. Credo che spesso l'amore sia visto come una cura contro una solitudine che di fondo forse è individuale e che finché rimane individuale non può che essere generatrice di insicurezza. In questi termini, quando ci si separa, quando una relazione in qualche modo giunge al termine, diventa un fallimento forse insopportabile che rende tutte le persone più sole, forse per una costruzione anche più sociale che reale. Però c'è di base che la separazione e l'insicurezza e quindi la solitudine sono alcune delle paure più forti nella vita degli esseri umani.
E questo riecheggia un po' con alcune vecchie teorie che mi ricordo, per esempio, Eric Fromm aveva scritto tanto su di questo, facendo un po' forse il verso alla comunità terribile. Quello che diceva è in una società individualista ogni amore non può che essere un amore terribile, perché appunto è angosciato da tutto questo che abbiamo, di cui abbiamo appena parlato. O forse no, ed è anche per questo che ci facciamo tante domande, partendo anche dalle nostre esperienze, e le nostre esperienze a volte sono anche performatività, le nostre esperienze a volte sono anche fallimento. Cosa c'hai da dirci su questo?
Allora, partiamo dal fallimento, forse, che si collega un po' a quello che dicevamo sulla solitudine, no? Esistono delle costruzioni sociali, delle rappresentazioni anche della vita, che deve essere una vita di coppia, che deve essere una vita che in qualche modo è scandita da degli step, ad esempio il matrimonio, i figli, la convivenza, tutte cose che si reputano normali all'interno di una relazione, no? Allora, quando una relazione finisce, come ci si sente? Come ci si sente da soli? Come ci si sente ad aver fallito in quello che è un progetto di vita che forse si crede essere condivisibile da tutte e tutti? E questa è una delle angosce più profonde, no? Il fallimento rappresentato come in qualche modo la delusione delle aspettative, la delusione anche dell'investimento emotivo che abbiamo messo all'interno di una relazione. E questo ci fa sentire fragili, perché tutto quello che abbiamo investito, che abbiamo sperato e che abbiamo desiderato in qualche modo non si è realizzato. E allora forse il fallimento è un nodo cruciale, perché se io penso di aver fallito, e penso che da quel fallimento in qualche modo mi porterò a casa qualcosa di meglio, non ho capito qual è il senso del fallimento.
Certo, poi dalla possibilità di essere fallibili viene anche sempre fuori la possibilità di non aver prestato abbastanza attenzione, la possibilità di non rendersi conto di alcune cose che sono sempre dei dubbi molto utili, appunto per evitare di essere il più possibile, quantomeno di essere dei molesti.
Assolutamente.
D'altra parte, la performatività a cui molti uomini sono particolarmente esposti aumenta notevolmente i rischi di essere totalmente dissociati rispetto alle volontà, desideri e sensazioni altrui, cioè spesso diventa l'incontro sessualizzato qualcosa che si deve fare per forza, si deve fare in una certa maniera e si deve fare fino alla fine.
Sì, credo che viviamo in una società in cui le persone socializzate maschi alla nascita sono bombardate da messaggi culturali e non rispetto a come si deve essere maschi, no? L'uomo che non deve chiedere mai, l'uomo che deve appunto avere rapporti sessuali per forza fino in fondo in una determinata maniera che a volte non contempla minimamente l'altro, come se fosse un atto individuale anche lì, no? Un rispecchiarsi unicamente all'interno dell'altro senza considerare che l'altro è una persona.
Mentre invece essere fallibili vuol dire anche avere bisogno degli altri, avere bisogno di un'altra parte che ci restituisce dei feedback.
Sì, io credo che una delle cose che molto spesso succedono all'interno delle relazioni è che cerchiamo di usare l'altra persona come specchio che ci rimandi in qualche modo l'immagine migliore di noi. Durante l'innamoramento questa cosa succede, no? Uno vede nell'altro tutte le caratteristiche migliori, le caratteristiche che più piacciono. Più passa il tempo, si consolida la relazione, si iniziano a vedere anche i difetti dell'altra persona, le differenze, proprio perché l'altro è un altro da me. E allora forse bisogna chiedersi con quelle differenze, no? che cosa possiamo farcene, perché se l'altro è solo un mezzo per me di in qualche modo vedere le mie parti migliori senza considerare il punto di vista dell'altro, forse una relazione ha senso unico.
Certo, e poi soprattutto se l'altro è uno specchio, se l'altro non è una persona ma è un oggetto, corriamo sempre il rischio di non sentire, perché gli oggetti non sentono, e corriamo il rischio di interpretare le situazioni in base a quello che sentiamo noi.
Sì, e forse questo ha a che fare con un'altra delle parole che ci siamo un po' detti, che è quella del consenso, no? Ovvero la capacità non tanto di chiedere posso o non posso, come forse troppo spesso si banalizza, ma la capacità di riuscire a leggere quello che sono veramente i miei desideri nei confronti dell'altro. Cioè io vorrei fare questa cosa, tu cosa ne pensi? In modo da dare all'altro la possibilità di scegliere e all'altro di essere una persona e parte attiva del processo e non solo un oggetto.
Sì, perché consenso letteralmente viene da consensum, quindi sentire insieme. Certo, spesso ci si concentra su quello che prova, quello che sente l'altra persona. Forse un approccio interessante è quello di cominciare un po' a sentire che cosa si desidera noi stessi, no? Per approcciarci un po' a una riflessione critica su che cos'è il consenso, perché per poter differenziare quello che voglio io da quello che vuole l'altra persona devo anche innanzitutto capire un po' che cosa voglio io.
Esattamente.
What's wrong?
bene, allora direi che possiamo fiatare un attimo per permettere anche alle orecchie che ci hanno ascoltato di sedimentare un po' tutte queste parole che stiamo tirando fuori, e nel mentre ci ascoltiamo Cacao di Asamoto. E al volgere delle 7 ritorniamo in linea con Ricongiunzioni. Vi ricordo ancora una volta i nostri contatti per interagire con noi al 346-667-3263. Forse da qualche parte ci ho messo un 6 in più, ma voi tentate tutte le infinite possibili combinazioni per farci arrivare i vostri messaggini qua negli studios di Radio Blackout. ricordiamo che questo è lo speciale quasi trimestrale Fantasmagoria, la trasmissione dedicata a tutto ciò che non esiste ma si sente. E oggi qui siamo con Giulia per parlare di sessualità e mascolinità. Allora, dottoressa, di tenerezza si può morire?
No, tendenzialmente no.
Bene. Sì, perché la prossima parola che c'era venuta in mente era quella nel binomio di tenerezza e vulnerabilità. E che cosa ci diciamo su questo?
Allora, tenerezza e vulnerabilità sono due parole che fanno paura. Inizierei così. Perché rendere conto a noi stessi e agli altri che forse la tenerezza e la vulnerabilità sono qualcosa di innominabile, già fa paura. Quando gli diamo un nome forse è più facile gestirla o più facile parlarne forse, però che paura, se io sono vulnerabile l'altro può farmi male e se io sono fragile sono in una situazione di non potere e spesso nelle relazioni ci sono delle dinamiche di potere.
E allora, maschi di tutto il globo, ascoltate il vostro basso ventre, quanta tenerezza si nasconde in voi, lo scopriremo andando avanti con questa discussione, anche perché forse è il caso di cominciare a anche provare a contenere in sé delle sensazioni, emozioni, forse paurose, forse fastidiose, che di solito, quantomeno in una socializzazione etero cis, ricerca un contenitore emotivo altro.
Sì, molto spesso credo che nelle relazioni questa funzione venga un po' demandata a quello che secondo lo stereotipo di genere dovrebbe fare la donna all'interno della relazione, no? Quindi accogliere, accudire, curare, anche mettere parola rispetto a temi che possono essere scottanti, diciamo. Penso a quando ci si deve dire ti amo, che cosa strana dire ti amo a qualcun altro, no? Lo dico prima io, lo dici prima tu, chi lo dice prima? Perché mette in una condizione di fragilità, fa in qualche modo mettere a nudo davanti all'altro, io ti dico quello che provo per te e chissà cosa mi rispondi tu.
Sì, quello che ci stiamo dicendo è sostanzialmente che noi maschi abbiamo una certa qual dipendenza emotiva dal genere femminile per poter esperire alcune sensazioni, alcune emozioni, alcuni sentimenti, soprattutto quelli che rientrano un po' nella sfera della tenerezza e della vulnerabilità. Ed è anche interessante un po' indagare l'archeologia di questa psicopolitica, indagare quali sono le sue origini storiche, perché è vero che l'evoluzione della mascolinità non è stato un processo lineare, come spesso si pensa. Se ci immaginiamo il maschio medievale, lo immaginiamo come una specie di troglodita che poi si è evoluto, si è decostruito linearmente nel tempo fino ad arrivare poi al genere odierno, mentre invece non è assolutamente così. I cambiamenti nelle possibilità psicoaffettive del genere maschile, come di quelle del genere femminile, non hanno avuto un processo lineare nel tempo, ma vanno soprattutto a cicli. Cicli che spesso riflettono un po' periodi di pace, periodi di guerra, grandi trasformazioni economiche, grandi trasformazioni sociali. Ad esempio, lo strutturarsi di questa dipendenza affettiva nei confronti delle donne si è strutturato soprattutto a partire dalla rivoluzione industriale a fine Settecento, quando c'è stata una chiara divisione, prima non verificatasi, del lavoro fuori dalla casa e del lavoro invece domiciliare. Cioè, prima della rivoluzione industriale uomini e donne partecipavano in maniera forse non uguale, ma comunque paritaria ai lavori casalinghi. Dopo la rivoluzione industriale invece l'uomo viene scacciato fuori di casa, andare a cercarsi lavoro in fabbrica, in una società ostile dove era premiata la competizione con altri uomini, dove era premiata la lontananza dall'altro genere, mentre la donna viene relegata in casa e quindi diventa il tutore, il contenitore proprio di tutta una serie di affetti che dovevano in qualche modo lenire il maschio che tornava a casa e che si era irrigidito nella società ostile. Ed è quindi a partire da questa divisione anche materiale del lavoro che si struttura questa impossibilità di esperire in solitudine da soli la tenerezza e la vulnerabilità, tutte quelle sensazioni e sentimenti legate alla sfera della famiglia e dell'intimo. E nello stesso modo, secondo le stesse direttrici, si struttura anche una certa impossibilità nel sentire il dolore.
Sì, quello che mi viene un po' in mente a partire da questo che hai appena detto è che forse non c'è tempo per il dolore in una società che ti vuole sempre sul pezzo, che ti vuole a lavorare in fabbrica, che ti vuole prestante, performativo da questo punto di vista qua, no? Perché se pensiamo un po' a come funziona anche il dolore, quando arriva il dolore tendenzialmente in qualche modo ci fa sentire con meno energie, ci fa sentire più appiattiti, con meno voglia di fare le cose, probabilmente nella nostra tipo di società si chiama meno produttivi questo modo di essere, quindi non c'è spazio per il dolore se bisogna produrre, se bisogna portare i soldi a casa e se in qualche modo si è strutturata una società in cui solo uno dei due generi può fare questa cosa.
Certo, ed ogni dolore impossibile richiede un anestetico, e gli anestetici non sono solo gli anestetici chimici che ci procuriamo e cacciamo nei nostri orifizi, ma sono anche degli anestetici, diciamo, più endogeni, delle specie di addiction comportamentali, come possono essere per esempio quella della dipendenza dal sesso che può funzionare proprio come anestetico. Vi leggo quella che è la dipendenza dal sesso clinicamente, secondo un manuale diagnostico, punti che posso dire di aver sperimentato tutti quanti, che sono pensieri ossessivi legati al sesso, razionalizzazione del proprio comportamento sessuale compulsivo, senso di colpa legato a un comportamento sessuale eccessivo problematico, solitudine, noia, rabbia, depressione, bassa autostima, vergogna e segretezza sui propri comportamenti sessuali, indifferenza nei confronti del proprio partner sessuale abituale, mancanza di controllo in diversi aspetti della propria vita non direttamente legati al comportamento sessuale, desiderio di evitare o eliminare le emozioni negative, preferenza per il sesso in anonimato, progressiva disconnessione tra sesso e intimità. Siamo quindi dipendenti dal sesso per non provare dolore, ma siamo anche dipendenti dal sesso perché attraverso la sessualità a volte veicoliamo delle richieste che sono altre. E mi riferisco alle richieste di intimità che da parte del genere maschile vengono spesso sessualizzate, troppo spesso sessualizzate. Come mai?
Come mai? Allora, io penso che come dicevamo prima, no? Questa tenerezza, questa vulnerabilità che sono in qualche modo innominabili e che quindi fanno sentire poco maschi, forse, mi viene da dire. Devono trovare un altro modo di essere espresse. Allora, se non è attraverso la parola, se non è attraverso la condivisione dei sentimenti, può essere attraverso la vicinanza fisica. L'intimità è intesa come vicinanza fisica, quindi ricerca in qualche modo di calore, ricerca di cura, di contatto con l'altro, perché se io sono molto trincerato, molto difeso e non posso aprirmi con l'altro, forse mi avvicino fisicamente.
Già, e quindi forse in questa ricerca di conforto per un dolore, tra l'altro, che a volte magari non siamo neanche in grado di sentire, è più facile decisamente chiedere intimità, chiedere conforto così sessualizzandola, anziché fare un'operazione per noi maschi alquanto più difficile che quella di dire sai cosa, forse c'ho bisogno di coccole, forse c'ho bisogno di aiuto. E quindi, visto che ci siamo dati come obiettivo anche quello di rendere il meno probabile possibile una forma, una molestia, allora forse ci dobbiamo dire che bisogna fare molta più attenzione quando stiamo male, banalmente. Questo mi sembra un punto da mettere nel precipitato anche di questa chiacchiera che ci stiamo facendo.
Sì, credo che un po' come abbiamo iniziato ad accennare prima, questo abbia anche a che fare con l'insicurezza, no? Perché all'interno della relazione si è insicuri. Allora, se da un lato ho bisogno di tenerezza, di coccole, non lo dico ma agisco in qualche modo, non metto la parola al pensiero ma metto l'azione, dall'altro uno dei grossi rischi quando ci si sente insicuri è quello di in qualche modo cercare di evitarla, questa sensazione. Allora, all'interno delle relazioni questo come può avvenire? Può avvenire attraverso delle modalità di controllo, delle modalità di potere, perché se io ho paura che l'altro prima o poi se ne vada, allora cerco di renderlo qualcosa di inseparabile da me, un po' quello che forse si sente un po' troppo spesso dire, soprattutto dai media mainstream, no? I famosi non vivo senza di te, che poi troppo spesso si tramutano anche in non vivrai tu senza di me, perché se ti rendo parte di me, se ti controllo, se controllo la tua vita, le tue frequentazioni, in qualche modo agisco il potere all'interno della relazione, è più difficile separarsi.
Sì, intanto ci arriva un messaggino di difficile interpretazione che ci dice: mi sono concentrato su una presenza femminile e ho pregato molto per realizzare questo desiderio. Mi sono dimenticato di me, è la prima volta che penso questo con rispetto. Va bene, grazie per la tua condivisione, ci faremo ulteriori ragionamenti se vuoi spiegarci meglio che cosa stai sperimentando. Nel frattempo noi andiamo avanti con la prossima parola, perché sì, dove c'è insicurezza c'è controllo.
Sì, come si articola il controllo? Allora, innanzitutto penso che bisogna partire da un dato un po' più storico, no? Nel senso che forse il controllo parte nel momento in cui ci sono delle diseguaglianze. Nella relazione tra uomini e donne, storicamente, ci sono delle diseguaglianze. E in qualche modo si è strutturata una società che cerca di mantenere in tutti i modi l'ordine prestabilito, e quindi con il maschio che in qualche modo ha più potere della femmina. E allora cosa succede? Quando davanti alle mie aspettative di uomo col potere, capofamiglia, eccetera, la donna non si adegua, allora sono legittimato in qualche modo a dover ristabilire l'ordine delle cose, a doverlo ristabilire in un ordine delle cose in cui io ho più potere dell'altro. E allora posso permettermi di controllare, posso permettermi di agire il potere, no? Attraverso questa forma di controllo, che poi può essere il controllo del telefono, degli spostamenti, il controllo della sessualità, come dicevamo anche.
Sì, perché la molestia è anche una forma di controllo.
Sì, perché tendenzialmente credo che il controllo agisca su quei meccanismi che fanno sentire l'altro insicuro. Ti dimostro che io ho più potere di te, allora ti metto in una posizione di svantaggio, una posizione in qualche modo in cui tu possa avere paura di quello che succede, perché la molestia fa questo. La molestia umilia, la molestia è degradante per la persona che la riceve, in primis perché è un'oggettificazione e poi anche perché in qualche modo è una dinamica di potere agita.
Sì, un controllo e anche controlla la possibilità di ricevere o meno un rifiuto. Il rifiuto è un altro tema importante nella costruzione della soggettività maschile.
Sì, credo che il rifiuto sia qualcosa di estremamente difficile da digerire per tutti e tutte, nel senso che nel momento in cui si viene rifiutati credo non faccia piacere a nessuno e a nessuna. Credo però anche che ci sia una dimensione per cui questo rifiuto non può essere elaborato in qualche modo, digerito, perché va a disconfermare una dinamica un po' intrinseca a volte nella mentalità maschile, no? Ovvero che la donna è a mia disposizione sempre, comunque, soprattutto con il suo corpo. E nel momento in cui mi rifiuta viene disconfermato questo mio potere, questa mia legittimità ad agire. E allora il rifiuto fa sentire inadeguati, allora il rifiuto forse fa sentire falliti, fa sentire tristi, perché no? E se però non posso dirmi tutte queste cose, come fa sentire?
All'interno del recinto delle possibilità di impressione ed espressione della mascolinità ricade, ahimè, anche il piacere. Forme e fantasie legate al piacere, in questo caso sessuale, che come altre possibilità affettive determinano quello che è un maschio. E proprio per questo è importante parlare di piacere, perché il piacere può anche essere teatro di scoperta, può essere teatro di sperimentazione, può essere teatro di novità rivoluzionaria nell'ambito delle soggettività maschili, magari partendo anche dal presupposto che tutto ciò che è agito automaticamente, tutto ciò che è agito in maniera tossica, tutto ciò che è, da cui sostanzialmente abbiamo una dipendenza che ci serve a mantenerci in piedi come maschi, non fa provare piacere. Questo è qualcosa che chiunque abbia una qualsiasi forma di dipendenza, ma anche semplicemente le sigarette, sa benissimo. Se vi siete presi un febbrone, la polmonite, non fumate per una settimana e poi vi fate una siga, volate che manco le pere sotto i ponti sulla Dora. E questo nello stesso modo vale anche per il piacere sessuale. Tutto ciò che è agito automaticamente in maniera tossica non fa provare piacere, e quindi il piacere può essere proprio anche strumento di riscoperta di quello che si è e di quello che si può diventare. E quindi magari partiamo proprio un po' dalla topografia anche del piacere maschile, riprendendo un po' alcuni ragionamenti che faceva già Foucault. Sicuramente possiamo nominare una cosa che identifica un po' le possibilità di esperienza del piacere maschili, che è la genitalizzazione del piacere, cioè il piacere maschile è molto genitalizzato, è molto concentrato, è molto focalizzato sulla punta del proprio cazzo. Mentre esercizio interessante magari andare a scoprire che cos'altro si nasconde nel nostro corpo, magari mentre ci masturbiamo, magari mentre facciamo sesso, andare ad ascoltare che cosa abbiamo nel nostro basso ventre, che cosa abbiamo nel nostro buco del culo, è sempre qualcosa di molto interessante dove si possono nascondere delle novità sorprendenti. Qualcuno diceva che la più grande arma contro il patriarcato è il piacere anale. Ma scendere, senza scendere troppo in dettagli più o meno scabrosi, rimaniamo un po' sul tecnico. Perché questa genitalizzazione del piacere? Ma forse perché il piacere genitale è quello che è legato di più alla scarica testosteronica, che potremmo considerare un po' la base biologica per la dipendenza tutta maschile dal sesso, di cui tutta maschile no, direi di no, però soprattutto maschile dal sesso di cui parlavamo prima. Perché il piacere sessuale genitale è quello che fa rilasciare appunto questa testosterone nel sangue, che è un potentissimo antidepressivo, che è qualcosa che ci alza l'autostima, che è qualcosa che ci tiene in piedi e che non ci fa sentire certi dolori e certe esposizioni e vulnerabilità al mondo. E questo ce l'hanno bene presente addirittura dei movimenti che si chiamano movimenti nofap, che sono movimenti che praticano proprio per liberarsi da questa relazione tossica testosteronica con la sessualità. Sono movimenti che praticano l'astensione dal sesso e dalla masturbazione in forme più o meno condivisibili. Ci sono, per esempio, questi movimenti sono molto diffusi anche all'interno, entro la sfera dei movimenti alt-right americani, che certo praticano l'astensione dalla masturbazione per essere più poi più prestanti come maci. Ma ci sono anche letture decisamente più interessanti di queste pratiche di castità, potremmo dire, che vogliono semplicemente sperimentare un po' che cosa vuol dire liberarsi da questa relazione, ahimè, molto spesso tossica con la propria sessualità. Relazione e fantasia e forme del piacere maschile che sono poi anche fomentate, costruite in quella immensa produzione culturale che è la pornografia, con cui tanti di noi, quasi la maggior parte direi, hanno poi imparato che cos'è il sesso e come si deve fare. Pornografia che è una grande colonizzazione delle fantasie e delle forme del piacere.
Stavo pensando anche sulle fantasie, un po' quello che capita di sentire, che a volte ci sono fantasie che sono indicibili alla propria compagna, no? E questo forse ha a che fare con come ce lo viviamo il sesso all'interno della relazione. A volte ci sono uomini che fantasticano su delle cose che non si permetterebbero mai di fare alla propria compagna, perché forse sarebbero irrispettose. Allora mi stavo chiedendo, no, anche questa cosa quanto ha a che fare forse con un'immagine che abbiamo della nostra partner all'interno delle relazioni.
Già, perché all'interno della cosmologia, della fantasia di certi maschi, le donne o sono mamme o sono puttane. Ma altro tema interessante quando parliamo di possibilità di espressione ed impressione, di possibilità di esperienza del piacere, è quella della passività, posizione, postura, diciamo, relazionale e affettiva particolarmente ostile al genere maschile. È molto difficile mettersi in una posizione passiva perché il potere di dare e di ricevere piacere deve sempre comunque rimanere nelle mani o negli attributi dei maschi. Altro esperimento interessante è quindi quello di lasciare un po' fare. Bene, mentre già cominciano ad apparire i redattori delle prossime trasmissioni, noi concludiamo questa puntata parlando di responsabilità e di colpa.
Sì, secondo me è molto importante, come sono molto importanti entrambi come concetti, no? Perché chissà quante persone magari ascoltando possono aver pensato delle cose rispetto agli stimoli che un po' abbiamo provato a portare all'interno di questa discussione. Spero che nessuno si sia sentito in colpa, perché dico così, perché forse a volte la colpa e il senso di colpa è qualcosa di estremamente pesante, anche forse estremamente inutile, no? Il senso di colpa è qualcosa che in qualche modo non fa elaborare, fa sentire in colpa, ci si sente male e non si capisce neanche tanto bene perché. Sembra quasi che sia involutivo, mi viene un po' da dire come termine. E quanto invece è potente ed è importante la responsabilità, no? Perché chissà se qualcuno, pensando alle cose che abbiamo detto, si è assunta la responsabilità di qualcosa, no? Ha detto: magari io quella volta mi sono comportato in quel modo lì. E allora, più che sentirsi in colpa, forse è meglio sentirsi responsabili, perché la responsabilità in qualche modo è qualcosa che apre ad altri scenari, ad altre possibilità. E allora, se io sono responsabile di quello che faccio e di quello che dico e di quello che penso, allora forse posso essere un attore del cambiamento e non sentirmi in colpa e rimanere inerme davanti a quello che in qualche modo mi è calato dall'alto, non è dentro di me. Forse la responsabilità sta in questo, in dirsi: anch'io faccio queste cose, anche io penso queste cose, però magari posso essere responsabile di questi miei pensieri agiti.
Eh sì, perché è successo proprio a tutti, e quindi forse è il caso di oscillare un po' da una posizione colpevolizzante, o come dire, di diniego della possibilità di aver sbagliato, di aver fallito, e mettersi in una postura di responsabilità rispetto a chi ci circonda. Nel frattempo, in chiusura di puntata, ci scrivono se si potrà in qualche modo riascoltare questa puntata. Sì, si potrà riascoltare questa puntata. Tutti i podcast vengono pubblicati sul canale Telegram che si chiama Ricongiunzioni, e ovviamente sul sito di Radio Blackout, su www.radioblackout.org. Allora, noi ringraziamo Giulia di averci accompagnato in questa esplorazione. E ringraziamo anche chi è stato è stata in ascolto. E appunto, ci risentiamo martedì prossimo alle 18.30. Nel frattempo, noi, mentre vi salutiamo, vi dedichiamo quest'ultimo pezzo, Atomic Wave Dance. Ciao Giulia.
Ciao a tutte e tutti, grazie.